parliamo un po' di questo strano panopticon grillino che mira all'ipertrasparenza, all'essere costantemente in piazza, all'essere sempre sotto gli occhi di tutti, tranne quando il conducatore deve tirare le orecchie ai suoi, allora li raduna in località segreta caricandoli in un pullman e come dire, organizzandosi in maniera che nessuno veda, sappia, senta che cosa hanno da dire. Insomma, una battuta per introdurre una riflessione sulla politica odierna, sulle convulsioni della politica odierna, su che cosa sta accadendo. Ne parliamo con Salvo Vaccaro dell'Università di Palermo. Buongiorno Salvo.
Buon pomeriggio.
Che cosa ci puoi dire?
Beh, viviamo in tempi di transizione, riforme consolidate attraverso le quali la politica, i suoi apparati, i suoi canali di accesso alla domanda della politica, all'offerta della politica, sono in crisi, balbettano, zoppicano, non riescono più a intercettare i consensi, i dissensi, i malumori, e dall'altro lato ancora non si vede quale altra forma può dare respiro a quanto si muove nella società, anche perché capire cosa si muove nella società diventa sempre più difficile. Prima c'era un orizzonte ristretto, delimitato, nazionale per capire la propria società, oggi la società si è sempre più allargata, ha allargato i propri confini, è attraversata da tensioni in parte di natura interna, come è sempre stato, ma anche e soprattutto di natura esterna. Diamo nome, un unico nome a tutti questi processi di globalizzazione, e questo forse favorisce un po' la confusione analitica, però è chiaro che la minaccia nucleare in Corea del Nord, così come l'inquinamento climatico, così come la perdita dei posti di lavoro, hanno delle radici in questo mutamento globale, e le società, ciascuna società reagisce in modo diverso. La politica fa fatica a capire questi mutamenti perché ragiona ancora in termini locali, nazionali, e d'altra parte gli strumenti che ha a disposizione sono strumenti nazionali che sono assolutamente inefficaci per contrastare dinamiche globali. Da qui la crisi degli apparati, il partito, anche certe forme di movimento che si camuffano da partito, e dall'altro lato questa speranza miracolosa nel web, come se il web si potesse sostituire al cervello, cioè alle capacità di analisi, di elaborazione e di progettazione di un modo di stare insieme, di convivenza civile diverso dal passato.
Sembra una sorta di illusione dell'esserci, cioè la difficoltà dell'incontro, della relazione politica, della costruzione, della fatica che la costruzione della relazione politica costituisce, no? Nell'incontro delle diversità, nel tentativo, almeno dal mio punto di vista, opportunamente libertario, no? Di addivenire a delle soluzioni condivise, ecco, tutto questo viene abilmente sostituito con il tweet velocissimo, con il post ancora più rapido messo tra un'attività e un'altra, con il computer che ormai ti insegue anche nelle tasche sotto forma di telefonino e che ti consente di sentirti connesso con il resto del mondo. Fai due clic e conti anche tu, no? In una mega piazza virtuale dove però poi la materialità del vivere e la materialità inerente alla necessità di costruire collettivamente delle soluzioni di tipo diverso poi ti aggrediscono da ogni angolo. Però almeno nel nostro paese, dove forme di resistenza significative come quelle che si sono sviluppate altrove, penso alla Grecia con tutte le difficoltà che oggi ci sono, ma paradossalmente anche alla Spagna e altri luoghi, non si sono date. Noi siamo un po' tutti in qualche modo qui in attesa di dire: ma perché la gente, come dire, non esplode, no? Lo stesso Grillo qualche tempo fa ha detto: ho intercettato tutto io, ci penso io, no? Penso io a mettere il tappo a tutto questo, se non ci fosse io esploderebbe. Io credo che sia, come dire, un'argomentazione di tipo un po' troppo arrogante, semmai è vero il contrario, proprio perché non c'è rivolta sociale, perché non c'è emergere di prospettive, di idee di società e di idee di come costruire questa società alta rispetto a quella nella quale siamo forzati a vivere, che poi prevalgono queste caricature di partecipazione un po' inquietanti alla Grillo. Tu cosa ne pensi?
Ma in quello che dici ci sono tutta una serie di aspetti che andrebbero sviscerati uno alla volta, giusto per approfondire alcuni aspetti. Innanzitutto la dimensione del web è una dimensione che è conforme ai processi di accelerazione impressi dalle dinamiche globali. In questo senso il web non contrasta affatto il processo di globalizzazione, né è un effetto, né è figlio e artefice a sua volta attraverso le proprie tecnologie innovative. E quindi da questo punto di vista l'innovazione via web è da vedere, non dico con sospetto, ma come dicevano gli antichi latini, cum grano salis, perché non tutto è oro quello che luccica. Un altro aspetto da considerare è come la dimensione sempre del web accentua l'isolamento e la virtualità del vivere in questa terra, su questa terra. L'isolamento perché ci ripone ciascuno di noi sempre in connessione permanente, quindi disabilitando il cervello a riflettere, a elaborare, a confrontarsi con gli altri e quindi a innescare processi collettivi di qualunque genere, anche in un rapporto di coppia interpersonale, e dall'altro su una dimensione virtuale in cui l'incontro fisico, in cui l'incontro corporeo è surrogato attraverso l'intermediazione della macchina, e questo ovviamente favorisce processi di deconnessione collettiva. Siamo tanti piccoli individui isolati gli uni con gli altri che comunicano molto più di quanto si poteva in passato, ovviamente grazie agli strumenti di tecnologia, ma che si conoscono molto meno. Noi conosciamo molto meno coloro con cui comunichiamo. L'apoggio di questo paradosso è Facebook. Abbiamo 300.000 amici, ma di quelli veri manco uno, di quelli che ti soccorrono nel momento del bisogno, di quelli che ti conoscono veramente e sanno anticipare di che cosa hai bisogno, di che cosa desideri. Un terzo aspetto è che è difficile poter progettare società, perché probabilmente viviamo in un epoca in cui la capacità di progettazione è superiore alle possibilità che la politica offre per progettare società. La politica tutto sommato è istituzione di potere, gestione dell'ordine, e oggi invece la società, per la loro complessità, per la loro forza centrifuga, sfuggono a questa presa della politica, al di là delle intenzioni di ciascuno di noi. Quindi è proprio la politica come concetto che andrebbe ripensata, la politica che istruisce l'ordine della società, da Hobbes ai giorni nostri, oggi sta incontrando un limite proprio concettuale in se stesso. Le società ne sono la dimostrazione, sono ingovernabili, sono sempre più ingovernabili, al di là dei governi veri o pseudoveri che si succedono per cercare di gestire l'esistente. Sono ingovernabili perché alcune sono cresciute talmente a dismisura che non puoi governare nemmeno la costruzione di un marciapiede. Pensiamo alle megalopoli africane o americolatine o asiatiche. Quando in uno stesso agglomerato ci metti 20-30 milioni di persone, voglio capire il sindaco di questa città che potere c'ha per governare l'esistente. Nulla, si bea del ruolo, della funzione, intercetta soldi, si arricchisce, li manda all'estero, nelle isole Cayman. Tutto fa tranne che governare l'esistente. Quindi diventa difficile progettare attraverso lo strumento della politica, per come tradizionalmente si è fatto, diventa difficile progettare forme di ordine sociale. E questo apre immensi territori per noi libertari che da sempre contestiamo il primato della politica sulla società. Non che la società si auto-organizzi spontaneamente, questo è l'altro mito su cui bisogna pure dire una parola: le società non si autogovernano se non c'è una volontà, se non c'è qualche indicazione, se non c'è un corpo interno che riesce a praticare e sperimentare pratiche di autogoverno che per effetto mimetico vengono sempre a dilatarsi finché le società si autogovernano. Occorrerebbe innescare processi di sperimentazione, vengono ovviamente mal viste dal potere politico, questo è ovvio, perché vengono viste non solo come concorrenti, diciamo, sul breve termine, perché ci trovo dalla portone che mi ci siedo io, erroneamente, vengono visti come i nemici mortali della politica, cioè coloro che sostengono che la politica è superflua se non dannosa. E questo oggi lo si vede molto più di un tempo.
Sì, certo, quelli che, come dire, si pongono dal punto di vista della cosiddetta antipolitica, che però, dal mio punto di vista, ma qui forse è un problema di termini, è quello che la politica dovrebbe mirare ad essere, no?
L'antipolitica è una forma di politica, né più né meno, può essere anti rispetto a un ceto politico oggi che è forse più corrotto di un tempo, ma su queste commisurazioni non mi aggiunterei, perché
abbiamo conosciuto l'epoca della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista, perché condividiamo il triste privilegio dell'età.
Ma ricordiamo le copertine dell'Espresso su Roma Ladrona prima che nascesse Bossi addirittura, quindi su questo non mi avventurerei in commisurazione. Il ceto politico è sempre stato corrotto, certo, forse un tempo l'Italia aveva una spina dorsale forse eticamente un po' più robusta, perché si usciva da un periodo di convulsione, di guerre, c'era una fase crescente, il boom economico, la redistribuzione della ricchezza, anche se in maniera diseguale ovviamente, e oggi invece siamo nella china inversa, la torta si restringe, si terrorizza e si mette più paura per gestire questa torta che si restringe e per redistribuirla ai pochi, e non ai più, come fu fatta la sia pure malamente negli anni 50 e 60, e quindi il gioco si fa più sporco. Ma la metterei sotto la lente di una gradazione di corruzione, non certo di una qualità diversa dal passato.
D'altra parte si tratta di fenomeni che in qualche modo attraversano il corpo sociale stesso, facendoci diventare un po' tutti complici. Quasi inevitabilmente.
Purtroppo il mito della società civile non mantiene la promessa del proprio aggettivo. La società in certi versi è anche incivile, esattamente come la politica, la ragnatela che la politica stende sulla società per intercettare, drenare risorse e per orientare quel poco di governo della società che riesce a effettuare. È chiaro che ci rende tutti complici, del resto Foucault ci insegna che le dinamiche di potere non sono soltanto quelle che dall'alto si muovono verso il basso, ma anche e soprattutto quelle che dal basso si spingono verso l'alto, coinvolgendo gente comune. Ognuno di noi gestisce piccole cose di potere a casa propria, ognuno di noi ha fatto cose di cui vergognarsi in termini di bastardi anarchici. Quindi,
la servitù volontaria non è soltanto uno slogan. Ecco.
No, per niente, è una pratica quotidiana, è talmente connaturata nel senso della pratica sociale e culturale che se non ci si sta molto attenti si slitta continuamente su un terreno sdrucciolevole. Questo ovviamente non mette in crisi nessuno. Basta stare attenti, basta avere la schiena dritta, basta avere degli orizzonti e dei paletti invalicabili e si riesce a essere tranquillamente corretti con le proprie idee, con il proprio stile di vita, senza diventare Savonarola, ecco.
Sì, su questo non c'è dubbio, però forse per immaginare una fuoriuscita collettiva da tutto questo occorre davvero un livello sperimentale che riesca ad attraversare e pervadere settori di società al punto tale da fornire forme di autotutela un po' più oneste, ecco, non dico giuste, non dico eque, non dico necessariamente di rottura radicale con l'ordine esistente, ma che in qualche modo vi alludano, che in qualche modo lo prefigurino.
Ne aggiungerei a quello che stai dicendo anche una particolare attenzione verso le nuove generazioni, che non sono lasciate a se stesse e che gli strumenti di alfabetizzazione e acculturazione alternativa che riusciamo a mettere in campo possono essere parte integrante di questo processo di sperimentazione, perché chiaro, le abitudini sono un'ipoteca pesante sulla via del cambiamento, e spezzare abitudini a una certa età diventa molto più complicato che non invece, come dire, socializzare pratiche a una certa età fin da piccoli, e quindi moltiplicando quegli spazi di liberazione di libertà scolastica, dall'asilo fino alle scuole, in maniera tale che si possono abituare a queste pratiche anche sperimentali una massa sempre più enorme di giovani generazioni che vanno a sostituire quelle vecchie. Consideriamo che in Italia siamo una società di vecchi sostanzialmente, e questa è anche la ragione, una delle ragioni per cui da noi gli indignados, gli occupai, cioè forme di attivismo e di partecipazione un po' più, come dire, agonistica, atletica, da noi hanno fatto fatica a spuntar a fuori, a radicarsi, a diffondersi. Una società di vecchi è molto meno disponibile a mobilitarsi in maniera permanente, ad accamparsi la sera, a fare nottata, a discutere di 12 ore al giorno ordinatamente, disciplinatamente, è un po' più complicato. Poi quello che dice Ligno sarà arrogante, ma in parte è anche un effetto oggettivo. La tipica passività dell'italiano medio, che è abituato a sperare che qualcun altro lo tiri fuori dalla melma, fa sì che si affidi a qualunque offerta politica venga fuori, anche se confusa con quello di Grillo, anche se ammantata di slogan innovativi, e per poi chi votava tranquillamente Berlusconi ieri oggi ha votato Grillo, senza forse il minimo problema se domani tu torna a votare Berlusconi.
Sì, questo è probabile, anche perché basta, come dire, che in qualche modo qualcuno riesca a costruire intorno a sé l'idea del vessillifero, dell'innovamento, anche quando, voglio dire, ha contribuito a determinare il disastro nel quale siamo immersi. Io vorrei spostare un po' l'argomento della scorsa settimana, proprio da questi stessi microfoni nell'ambito di Anarres, abbiamo tentato una riflessione su quali sono gli elementi in controtendenza che ci sono stati in questi anni. Gli unici elementi in controtendenza ci sono parsi le lotte territoriali, le lotte che si radicano nel territorio, che in qualche modo lo ricostruiscono, lo rimaterializzano, gli ridanno un contenuto di luogo da abitare, da attraversare, ma nel quale immaginare una possibile comunità di lotta. E che questo è, come dire, in qualche modo innescato soprattutto dalle rivolte nei confronti delle grandi opere, nei confronti degli inceneritori, delle discariche, delle basi militari, ossia una serie di emergenze a livello territoriale che hanno finito con il coagulare intorno a sé la capacità di riterrotarializzare il conflitto, non soltanto nel senso fisico, no? Nel senso della ricostruzione di una comunità di lotta che vi si è così costituita, cosa peraltro, come dire, ormai inattingibile in altri ambiti, quale quello dello scontro sul lavoro, in virtù della gigantesca non soltanto macelleria sociale, ma frantumazione, spezzettamento, divisione. Oggi tu parlavi di giovani, un giovane che si affaccia all'idea di trovarsi un lavoro, non soltanto ha a che fare con un complesso normativo decisamente peggiore di quello dei suoi padri e dei suoi nonni, non soltanto con una precarietà per legge istituita, ma con un sostanziale isolamento che non gli consente di, come dire, difendersi dagli attacchi padronali se non in maniera isolata, individuale, individualista in prospettiva, e quindi con il giocare magari delle tensioni all'innovamento in altri ambiti che non sono quello lavorativo. Ecco, in qualche modo questi eventi, secondo te, hanno la possibilità di innescare un processo virtuoso di riterritorializzazione del conflitto su una scala più ampia, oppure ci troviamo di fronte a degli elementi, come dire, resistenziali? Io sono abbastanza ottimista, anche perché mi è parso che dove si sono costituite delle comunità di lotta significative hanno anche posto una sorta di argine all'emergere di piccole patrie, destre, eccetera, eccetera. È significativo che in un luogo come la Valle di Susa la Lega, che aveva sempre attecchito poco in seguito alla scelta di schierarsi sulla questione TAV a favore, sia letteralmente scomparsa. Tu cosa ne dici?
Ma devo dire che su questa questione è cruciale il fattore tempo, nel senso che creare una comunità di lotta, ma anche di vita, di vita nella lotta, perché immagino che si diventano anche rapporti personali, rapporti di amicizia, di frequentazione. Non è lo sciopero, una tantum, non è il conflitto che si nasce e muore in 15 giorni, è una discesa in un tunnel che può durare anni e anni e anni, come una sorta di resistenza vera e propria, 43-45 se non di più, visto l'esperienza dei notav. Quindi da questo punto di vista è cruciale il fattore tempo, la capacità che hanno gli individui coinvolti in questo tipo di lotte di resistenza di acquisire una resistenza che è assolutamente difforme rispetto alla velocità dei tempi normali imposti dalla globalizzazione. Ovviamente la globalizzazione impone quello che il 68 in maniera veramente stravolta invocava come tutto e subito, mentre queste lotte che si pongono sui territori vogliono il tutto e subito, ma come dire, dilatato in un tempo infinito. Le lotte non si concludono. Sospetto che il giorno in cui i governi italiano e francese rinunciassero definitivamente all'alta velocità, la comunità valsusina manterrebbe questo tipo di relazioni istituite in questi anni e probabilmente cambierebbe focus di attenzione per proseguire nel metodo e nella sostanza costruiti in questi anni. Che questo tipo di modello, chiamiamolo così giusto per intenderci in una battuta, possa essere replicato, lo si vede un po' in qualunque regione, basta toccare dei temi significativamente caldi e l'ambiente è uno di questi temi molto caldi, che possa essere trasversalizzato anche ad altri tipi di oggetti di conflitto, penso il lavoro o la scuola o altro, dipende anche dalla capacità che hanno questi movimenti di dissolvere le strutture e gli apparati che si sono essi in questi anni come difensori istituzionali del lavoro, della scuola. Senza la capacità di dissoluzione dei sindacati, perché i sindacati ormai essendo un pezzo integrante, una colonna portante del sistema di potere, tanto in Italia quanto altrove, ecco, qua bisognerebbe, come dire, segare la base, le colonne portanti di queste strutture per cercare di liberare la ricerca del nuovo lavoro dalla ipoteca di un ceto, di un apparato che della difesa del lavoro fa uno slogan e null'altro, inventando forme di conflitto che forse andavano bene 100 anni fa, ma che oggi sicuramente non trovano rispondenza a fronte dell'attacco, come dicevi tu giustamente, di macelleria sociale.
Ma forse anche c'è il dato che all'interno delle comunità di lotta che si costruiscono sulle questioni ambientali sono emerse delle critiche più complessive all'idea stessa della produzione, della circolazione delle merci, al concetto stesso di merce, che hanno la possibilità di innescare anche dei progetti di carattere autogestionario che in qualche modo invece paiono essere estranei alla cultura di sinistra innervata dall'elogio dell'industrialismo. Tu cosa ne pensi?
Questo sì, questo è possibile. Devo dire che questa cultura dell'industrialismo probabilmente la sinistra se la dovrà mettere in soffitta per la semplice ragione che i nuovi equilibri globali non affidano più all'Italia alcun ruolo nei sistemi di produzione planetaria, per cui si stanno smantellando le industrie. Il vero problema del lavoro in Italia oggi è di che cosa dovremmo campare 60.000 italiani il giorno in cui il primario, il secondario e parte del terziario saranno dislocati altrove fuori dai confini della nostra ben amata penisola. E questo è il reale problema dell'effetto della globalizzazione sulla mancanza di lavoro in Italia, non tanto il padrone cattivo, non tanto la dismissione e la privatizzazione, quanto il fatto che il mondo sta dislocando i sistemi produttivi in una parte ben precisa in cui l'Occidente e l'Europa non è più parte rilevante, bensì periferia. Abbiamo un capovolgimento degli equilibri di forza produttiva in tutto il pianeta e questo in prospettiva, siamo appena agli inizi da questo punto di vista, non siamo alla fine. Siamo appena agli inizi e da questo punto di vista l'affrettamento della cultura indossinista, della sinistra istituzionale, è pauroso. Nel senso, fa paura non tanto per loro, di cui non me ne frega niente, quanto per gli effetti su tutti noi. Non andiamo a nessun forum in cui si discuta questo tipo di problematiche il giorno in cui tutta l'industria sarà concentrata in Cina, e noi che facciamo? Che ne facciamo dei lavoratori? Come li ricicliamo? Che cosa gli insegniamo? Come li esodiamo? Come li buttiamo fuori? Queste qui sono interrogativi pressanti per milioni di persone, e i sindacati non hanno alcuna idea di come affrontarli, ovviamente. E ne lo dicono.
D'altra parte oramai fanno parte integrante di un apparato di potere che li ha cooptati al loro interno, al punto tale da renderli sostanzialmente ineffettuali, e rendendoli ineffettuali alla lunga sarà obbligata a pagarli decisamente meno. Insomma, mi pare che anche questo sia un aspetto.
Alla breve la loro funzione è governare e disciplinare una massa non più di occupati ma di disoccupati. Certo. Funzione di ordine pubblico, ormai serviranno soltanto per questo, è la carota accanto al bastone della polizia, dei cerevini e delle truppe di intervento.
Sì, anche se di questi tempi sembra che l'attitudine a trattare quasi tutte le questioni sociali in termini di ordine pubblico sia sempre più accentuata, anche se, e qui introduco un argomento che avrei voluto trattare nell'ultima parte di questa trasmissione, ma siccome sta volgendo al termine, come dire, ne chiacchieriamo in qualche modo insieme prima di salutare i nostri ascoltatori, anche se sembrerebbe che in alcuni casi la difficoltà nella gestione di alcune questioni, e faccio riferimento nello specifico qua a Torino, al aver gettato a Torino, ma un po' in tutta Italia, ma qui a Torino è stato molto forte l'impatto, buttato migliaia di persone in strada subito dopo la fine della cosiddetta emergenza Nord Africa decretata, come dire, dal governo al 28 di febbraio, dopo aver speso 1.300.000 euro per non garantire assolutamente nulla a questi profughi e nemmeno la carta per il diritto d'asilo ottenuta soltanto da un'infima minoranza, gli hanno dato 500 euro, in cambio si sono presi una firma nella quale questi dichiaravano non ne vogliamo più sapere, va bene così e ciao a tutti. Dopodiché questa gente si è ritrovata in strada. È significativo il fatto che dopo anni di criminalizzazione di tutte le attività che venivano svolte, come dire, dai compagni, da coloro che praticavano l'azione diretta, all'occupazione di due grosse palazzine costruite per la kermesse del 2006, quella olimpica, e poi abbandonate lì da parte di 200, ma oramai ce ne sono altri 80 che fanno la fila per entrare, invece di essere trattata in termini di opinione pubblico come è accaduto finora, viene quasi trattata come una sorta di opera di cooperazione pubblica, insomma, con l'occupazione si sono tolte le castagne dal fuoco, al punto che la prefettura dice che non sgombrerà, che la proprietà dice che non chiederà alla polizia di intervenire, che i giornali, in particolare La Stampa, ma anche La Repubblica, trattano la questione come una simpatica iniziativa da volontariato sociale, ignorando, voglio dire, che si tratta di una delle tante occupazioni illegali, abitative che ci possono essere in città. E quindi in qualche modo, no, le debolezze nell'affrontare le questioni sociali portano persino a rivedere e a riscrivere la narrazione su questi argomenti. Una battuta su questo.
No, una battuta, ma veramente una battuta. Siamo attenti all'effetto terza carica dello Stato. Ma ricordiamoci chi è alla terza carica dello Stato, e quindi anche i poteri decentrati, i poteri autonomi, le periferie non possono certo pigiare l'acceleratore sul manganello quando sanno che il Presidente della Camera è Laura Boldrini, che fino a ieri era la portavoce fustigatrice dell'ACNUR, cioè di un'agenzia internazionale delle Nazioni Unite, contro i vari governi, le varie amministrazioni prefettizie in tutta Italia.
Sì, è una partita politica che si sta giocando.
E adesso i prefetti devono stare attenti a usare il manganello.
No, no, questo lo so, però come
in
dire.
Una battuta, ovviamente.
Certo, questo evidentemente è un fatto che, se non altro dal punto di vista di questa questione, che è proprio quella dei profughi, una come Boldrini che viene da Sel e che ha già dichiarato che mercoledì li accoglierà a braccia aperte. Poi, secondo me per a braccia aperte e tasche ben chiuse, ma stante questo noi non possiamo dimenticare, avevamo fatto una diretta qualche tempo fa proprio con un tuo compaesano su questo argomento, il ruolo profondamente ambiguo che una come Boldrini ebbe sulla questione della Capanamur, quando di fatto favorì un accordo che portò anche ad una sorta di sconfitta sul campo, gli arresti e il processo nei confronti di Elias Bidel e degli altri della Capanamur, il fatto che i profughi siano stati rinchiusi nei CIE e poi deportati, e tutto questo grazie ad un accordo che lei aveva benedetto. Quindi ci troviamo di fronte, come dire, ad un personaggio profondamente ambiguo.
È diventata presidente della Camera, terza carica dello Stato italiano. Non è diventata santa Laura Boldrini. Ha fatto una carriera, non so se è in senso ascendente o discendente, perché da portavoce dell'ACNUR internazionale per i fatti in Italia, presidente della Camera, forse è una carriera ascendente in senso di peso politico, discendente come prestigio, secondo me, ecco, ma questa è una mia opinione personale.
No, ma da questo punto di vista a me sembra abbastanza irrilevante. Il dato certo è che occorre stare molto attenti, perché se è vero che la politica istituzionale guarda a questo tipo di pratiche in certi momenti con finta benevolenza, proprio perché guardando con finta benevolenza può permettersi di non risolvere i guai che ha provocato, è altrettanto vero che un abbraccio troppo stretto nei confronti di certi personaggi può risultare alla fine decisamente soffocante. Ecco.
Anche perché i personaggi incarnano ruoli istituzionali, non sono singole persone con anima, corpo, sensibilità, che in questo caso sì sono veramente irrilevanti rispetto al ruolo istituzionale che ricoprono.